Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Settembre, 20° anniversario e lo scandaloso ritiro americano dall'Afghanistan. Iran, il premier iracheno al-Qasemi, domenica a Teheran. L'ennesima bugia degli Stati Uniti sull'attacco in Afghanistan. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, l'11 settembre 2021 e cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda proprio la carenza energetica in Libano, dopodiché potete ascoltare come di consueto la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. In un messaggio rilasciato in occasione del 20° anniversario degli attentati dell'11 settembre, il presidente degli Stati Uniti ha fatto appello all'unità nel suo paese. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, Joe Biden, alla vigilia dell'anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre, ha esortato gli americani all'unità nazionale. In un video messaggio registrato in occasione del 20° anniversario degli attentati dell'11 settembre, Biden ha commemorato le vittime di questo attentato e le migliaia di feriti, nonché i vigili del fuoco, medici, infermieri e soccorritori che hanno rischiato la propria vita per salvare la gente. Il presidente americano ha intenzione di partecipare alle cerimonie di commemorazione oggi nei tre luoghi in cui sono avvenuti gli attacchi due decenni fa: New York, Shanksville, Pennsylvania e il Pentagono, ma non rilascerà dichiarazioni a quegli eventi. In totale, i morti negli attentati dell'11 settembre del 2001 furono 2.977 più i 19 dirottatori. Il 20° anniversario dell'attacco terroristico di Al-Qaeda sulle Torri Gemelle coincide con lo scandaloso ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan dopo 20 anni di guerra e occupazione. Il ritiro degli Stati Uniti e l'occupazione dell'Afghanistan da parte dei talebani hanno suscitato critiche dure nei confronti dell'amministrazione di Biden negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Qasemi si recherà presto a Teheran a dare la notizia. È stato Iraj Masjedi, ambasciatore della Repubblica Islamica a Baghdad. Secondo l'IRIB, Masjedi ha annunciato venerdì sera che il premier iracheno partirà domenica per Teheran alla guida di una delegazione di alto livello composta da 7 ministri e dal consigliere per la sicurezza nazionale del paese. Nel corso della visita, che durerà un giorno, le due parti discuteranno lo sviluppo dei rapporti politici ed economici bilaterali. E passiamo in Afghanistan. Un'indagine del New York Times sulle prove video sull'ultimo razzo sparato dagli Stati Uniti nei 20 anni di guerra in Afghanistan, l'attacco con un drone a Kabul contro l'auto di un presunto terrorista, quello del 29 agosto, che ha ucciso 10 afghani, inclusi 7 bambini, solleva dubbi sulla versione degli Stati Uniti sugli eventi. Secondo la versione ufficiale, il raid ha colpito un'auto con esplosivo del Daesh e che rappresentava una minaccia imminente a Kabul. Il video e le testimonianze raccolte sembrano invece indicare l'assenza di esplosivo e nessuna connessione dell'autista con il Daesh. I militari americani hanno sostenuto che non conoscevano l'identità dell'autista dell'auto quando il drone lo ha ucciso, ma lo hanno ritenuto sospetto per come hanno interpretato le sue attività quel giorno, dicendo che forse ha visitato una casa sicura dell'ISIS e a un certo punto ha caricato sulla vettura quello che pensavano potesse essere esplosivo. E la Times ha identificato l'autista come Zemari Ahmadi, un lavoratore di lunga data per un gruppo di aiuto americano. Le prove, tra cui ampie interviste con membri della famiglia, colleghi e testimoni, suggeriscono che i suoi viaggi quel giorno hanno effettivamente coinvolto il trasporto di colleghi e da e verso il lavoro. E un'analisi delle registrazioni video ha mostrato che i militari potrebbero aver visto Ahmadi e un collega che caricava tanchi d'acqua nel bagaglio per portarle a casa alla famiglia e aver creduto che si trattasse di contenitori esplosivi. E ancora 11 settembre, da un documento di 47 pagine declassificato emergono una serie di implicazioni dell'Arabia Saudita negli attentati dell'11 settembre. Lo riporta il sito Farsul Mondo. Delle informazioni contenute nel documento, a suo tempo predisposto dall'FBI, si apprende che un operativo di Al-Qaeda, Hassan al-Shabi, successivamente catturato in Pakistan ed inviato a Guantanamo, era in possesso di un biglietto aereo ritirato in una busta presso la ambasciata saudita a Washington. All'uomo, che è andato a scuola di volo insieme ai dirottatori dell'11 settembre ma non ha partecipato attivamente agli attacchi, la busta con il biglietto è stata trovata al momento dell'arresto insieme ad altri documenti. Dal dossier dell'FBI si evincono numerosi collegamenti di personalità saudite con gli attentati che hanno permesso una svolta alla storia del mondo. Abdullah bin Laden, fratellastro di Osama Hamed al-Taibi, assegnato alla missione militare saudita presso l'ambasciata di Washington, Muhammad Fakihi, diplomatico saudita presso l'ambasciata di Berlino, Muhammad al-Qudhain e Hamdan al-Shalavi, due studenti sauditi sospettati di aver partecipato a una prova degli attentati dell'11 settembre con un volo nel 1999. Il documento declassificato è al centro dell'attenzione del Congresso americano e i congressisti hanno esercitato forti pressioni perché si declassifino le restanti 28 pagine del rapporto della Commissione 11 settembre, in cui probabilmente sono dettagliate le connessioni fra personalità saudite e la cospirazione alla base degli attentati. Il fratello maggiore dell'ex vicepresidente afghano Amrullah Saleh, Ruhollah Azizi Saleh, è stato catturato e giustiziato dai talebani dopo la conquista della valle del Panjshir mentre l'uomo lasciava la regione diretto a Kabul. Lo riferiscono i media indiani citando fonti della famiglia, secondo le quali il cadavere non è stato ancora riconsegnato. Il corpo deve marcire, avrebbero detto i talebani. Ruhollah al-Azizi Saleh sarebbe stato torturato e a morte. La notizia della cattura e dell'uccisione è stata confermata dall'agenzia russa RIA Novosti. Amrullah Saleh era diventato uno dei leader delle forze di opposizione antitalebani nella valle del Panjshir. La notizia dell'uccisione è stata confermata dal nipote ed arriva pochi giorni dopo che le forze talebane hanno preso il controllo dell'ultima provincia che oppone resistenza. Cresce l'allarme per la sorte dei giornalisti in Afghanistan. L'ultimo segnale circolato con le immagini di due reporter picchiati brutalmente dopo l'arresto avvenuto mentre coprivano una manifestazione dei timori. Si sono fatti portavoce alcune organizzazioni internazionali come Human Rights Watch e il Committee to Protect Journalists. Secondo un comunicato di quest'ultima, in due soli giorni di questa settimana sono stati fermati dai talebani almeno 14 golpisti che si stavano occupando delle proteste delle donne di Kabul, con almeno 6 di questi sottoposti a pestaggi e a trattamenti violenti. La stretta sulla stampa è arrivata simultaneamente al divieto di tenere manifestazioni di protesta non autorizzate deciso dal Ministero dell'Interno talebano. La polizia di occupazione israeliana ha fatto irruzione nei cortili della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme dopo la preghiera del venerdì e ha represso una manifestazione a sostegno dei prigionieri palestinesi. Fonti locali hanno riferito che decine di poliziotti israeliani hanno preso d'assalto il luogo sacro islamico e si sono appostati vicino alla cupola della Roccia e Bab al-Rahma nel tentativo di disperdere una manifestazione pacifica a sostegno dei prigionieri. È il motivo della convocazione dell'ambasciatore statunitense in Russia John Sullivan al Ministero degli Esteri di Mosca e da addebitarsi all'interferenza di Washington alle elezioni russe. L'ha affermato la portavoce del Ministero Maria Zakharova, citato dall'agenzia Nova, chiarendo la ragione della convocazione di ieri di Sullivan al dicastero russo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Carenza energetica in Libano e petrolio iraniano. La gravissima crisi economica in cui è precipitato da un paio di anni il Libano è in parte responsabilità delle potenze occidentali e regionali interessate più a combattere i propri rivali strategici sul territorio del paese dei cedri che a provvedere ai bisogni di una popolazione allo stermo. A questo proposito, una singolare competizione si sta disputando nelle ultime settimane attorno ai possibili aiuti sotto forma di petrolio, gas e naturale da ricapitare in Libano. La vicenda mette di fronte gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione l'Iran e all'asse della resistenza con Washington, che rischia seriamente di vedere crollare sotto il peso di politiche contraddittorie e insostenibili la propria residua influenza su Beirut. Uno degli aspetti più pesanti per i libanesi è la carenza di energia elettrica, arrivata a essere disponibile solo per poche ore al giorno, con l'aggravante della difficoltà anche nel reprimere carburante da utilizzare per i generatori delle abitazioni private. A causa di questa situazione, molti servizi pubblici essenziali, a cominciare dagli ospedali, non possono funzionare in maniera regolare. L'accumularsi dei problemi nel paese aveva spinto il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ad annunciare poco dopo la metà di agosto un accordo con l'Iran per l'invio in Libano di 3 navi petroliere provenienti dalla Repubblica Islamica. Il greggio così ricevuto è tuttora imparziale. Le sofferenze della popolazione libanese, secondo Hezbollah, senza nessuna discriminazione, anche se la priorità verrà data ai settori come quello ospedaliero, alimentare e dei trasporti.
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. Durante il nostro percorso cercheremo di esaminare il concetto del rispetto di libertà di culto e di vita per i seguaci di altre religioni dal punto di vista del Sacro Corano. Vediamo inoltre come il nobile profeta dell'Islam, che la pace di Dio sia con lui e la sua immacolata famiglia, hanno insegnato ai musulmani di rispettare le persone che seguono altre religioni e assicurare loro tutti i diritti più importanti per svolgere una vita dignitosa e libera. Per saperne di più, restate con noi. Amici, nelle puntate precedenti abbiamo spiegato ampiamente il punto di vista dell'Islam sul come i musulmani dovrebbero approcciarsi con le altre comunità religiose. Abbiamo visto che la prospettiva accogliente e pacifico dell'Islam non riguarda solo i fedeli di religioni abrahamiche che nel Sacro Corano vengono chiamate la gente del libro, ma si estende anche per tutti che non sono ostili all'Islam e ai musulmani, i quali vengono considerati a tutti gli effetti dei cittadini dei paesi islamici, fino a quando non si rivelasse una loro prospettiva di guerra o comunque di ostilità. E proprio questa caratteristica della religione islamica la rende unica e imparagonabile, con tutto motivo per cui il Sacro Corano definisce l'Islam come la religione di mezzo intesa come una fede equilibrata e lontana dagli eccessi ed estremismi. Abbiamo detto che secondo la definizione coranica, la comunità islamica dovrebbe adottare un comportamento equilibrato e rispettoso nei confronti delle altre comunità religiose di minoranza. Questo concetto è stato spiegato nel versetto 143 della Sura Al-Baqarah. E così facciamo di voi una comunità equilibrata, affinché siate testimoni di fronte ai popoli e il messaggero sia testimone di fronte a voi. Non ti abbiamo prescritto l'orientamento se non al fine di distinguere coloro che seguono il messaggero da coloro che si sarebbero girati sui tacchi. In questo versetto troviamo il termine equilibrata, con il quale si potrebbe esprimere e quindi tradurre la parola wasat, che in arabo implica in concetti di media, moderata, equilibrata. Questo concetto di equilibrio è molto importante nell'Islam. La dottrina islamica e tutto ciò che essa informa, diritto, etica e improntata al rifiuto dell'estremismo, della radicalità, del fanatismo. Solo l'equilibrio tra gli elementi che costituiscono l'uomo, lo spirito, l'intelletto e il corpo, potranno dare pienezza e serenità all'individuo, alla famiglia in cui vive, alla comunità di cui fa parte. E va ricordato, al contrario di quanto riportano insistentemente i media occidentali, la religione islamica non solo non adotta una prospettiva bellicosa e guerrafondaia contro le altre comunità, bensì è fondata su un equilibrio profondo e reale in tutti i suoi ambiti e aspetti. La questione della pace e dell'equilibrio nell'Islam è talmente importante che in vari versetti del Sacro Corano ne possiamo trovare riscontro palesi, tra cui possiamo citare il versetto 61 della Sura An-Anfal, dove leggiamo: «Se inclinano alla pace, inclina anche tu ad essa, e riponi la tua fiducia in Allah. Egli è colui che tutto ascolta e conosce. Lo stesso argomento di fondamentale importanza viene spiegato nella Sura An-Nisa, versetto 90, dove leggiamo: «Eccetto coloro che si rifugiano presso gente con la quale avete stabilito un accordo, o che vengono da voi con l'angoscia di dovervi combattere o combattere la loro gente. Se Allah avesse voluto, avrebbe dato loro potere su di voi e vi avrebbero combattuti. Pertanto, se rimangono neutrali, non vi combattono e vi offrono la pace. Ebbene, Allah non vi concede nulla contro di loro». Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire il nostro programma anche nelle prossime settimane. La stessa ora, le stesse frequenze.